Beam Magazine, settimanale di approfondimento culturale, su Radio 3 Network.
Puntata numero 8 di Team Magazine. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3 Network e buongiorno a Roberta, che si trova come sempre a Lugano. Ciao Roberta.
Ciao, ciao Mirko.
Siamo insieme anche per questa settimana per una nuova puntata e andiamo a vedere cosa dice il sommario degli argomenti da approfondire sul sito teammagazine.ch.
A Lugano è inaugurato un nuovo spazio, il Centro Giovanile di Viganello, e che farà anche da sede per il servizio di prossimità della città di Lugano. Per i cattivi dello schermo, Nicola Mazzi ci presenta La ragazza con la pistola. Fortini della fame titola il nuovo appuntamento alla scoperta dei panorami della Svizzera italiana, in compagnia della nostra guida Mark Graf. Giovedì 1 dicembre i Diaframma saranno sul palco del Foce, mentre a Como il 30 novembre parte il festival Teatro Hof Artificio. Per concludere, una nuova immagine d'arte direttamente dal diario personale di Chandra Stucchi.
E noi andiamo a conoscere i primi ospiti, anzi la prima ospite di questa puntata. Parliamo della piccola compagnia della Magnolia di Torino e siamo in compagnia di Giorgia. Buongiorno Giorgia.
Buongiorno a voi, ciao.
E intanto benvenuta qui a Radio 3 Network.
Grazie.
A Team Magazine. Allora, parliamo della scena teatrale torinese. Ecco, cosa offre al pubblico la piccola compagnia della Magnolia?
Esattamente la compagnia. Ascolta, ti racconto prima velocemente cosa offre al pubblico la scena piemontese, che è ben più vasta della nostra piccola, modesta presenza. Ma guarda, innanzitutto la scena piemontese è una scena che è ricca di compagnie giovani, alle volte che si creano anche in una maniera, se vuoi, abbastanza libera, non troppo istituzionalizzata, però c'è vivacità. Soprattutto in area torinese, devo dirti, come si sa, Torino culturalmente, Piemonte culturalmente è torinocentrico, in maniera alle volte forse eccessiva, non per nulla in questi ultimi periodi si sta tentando anche a livello di istituzioni di decentrare, di dare un'attenzione particolare alle periferie, ma anche alle zone intorno. Devo dirti però che Torino è ricca di compagnie che si dedicano sia al teatro contemporaneo, sia ultimamente con grande attenzione alla danza contemporanea. Questo è sicuramente un momento di grande vivacità per la nascita di compagnie. Però il problema che forse si riscontra più in Piemonte che in zone più virtuose come un'Emilia, una Toscana, è che non vi sono possibilità, credo economiche, non credo che siamo brutti e cattivi, credo economiche, non vi sono possibilità di sostegno alla produzione delle compagnie. Questo comporta che spesso si produce in condizioni di invivibilità e il più delle volte si produce comunque e la distribuzione non viene assicurata agli spettacoli.
Beh, questo è un grave problema, la non distribuzione, soprattutto per chi si impegna appunto in una produzione teatrale, diventa veramente un difetto. E come lo vivete voi? Come interpretate quindi in questo scenario, in questo panorama, il fare teatro oggi?
Allora, quando mettiamo i piedi sul palco ovviamente non ci preoccupiamo minimamente di tutto questo preambolo che ti ho fatto. Facciamo un lavoro meraviglioso, che non è un lavoro ma è una vocazione, anche perché vissuto in tali contorni di difficoltà e di prezzi, devo dire, da pagare in termini di vita e di sacrifici, che se non fosse una vocazione non lo si condurrebbe, almeno nel nostro caso mi sento di dirlo con tranquillità d'animo. E quindi c'è un'altra ragione: noi facciamo teatro perché la gente, sai, quando viene a teatro pensa che quello del palco sia un mondo possibile, un mondo felice e possibile. Me ne accorgo anche quando parlo, non so, con la mia mamma, con mio papà, quando ne parlavo con i miei nonni. Il teatro lo vedevano come un luogo del possibile e del buon possibile, un palazzo delle meraviglie, no? In un certo senso. E quindi secondo me il nostro dovere oggi, ogni volta che pensiamo a montare uno spettacolo, è tentare di trasmettere al pubblico forze, tentare di rianimarlo nel desiderio del bello, nel desiderio del buono, nella speranza quantomeno di questo. Mi sembra sia importante oggi questo, perché forniamo tutto sommato un servizio. Credo che il teatro sia un servizio pubblico al pari della luce, dell'elettricità. E che cura lo spirito, così come l'acqua cura il nostro bisogno, che naturalmente è un viaggio esistenziale per se stessi, lavorare nel teatro, su un palco, ma lo deve essere anche in condivisione col pubblico. Quindi il nostro fare teatro oggi ti direi che è sia lontano da una certa, da un certo vecchiume che ancora si respira sui teatri italiani, ma anche da una sperimentazione fine a se stessa che ha difficoltà ad incontrare la gente. Mi sento di dire che cerchiamo sempre di creare spettacoli che vogliano incontrare con un'empatia la gente, che vogliano ridare un'armonia, una voglia di bello. E naturalmente questo passa attraverso l'umano, passa attraverso il toccare i contorni dell'essere umano, le temperature dove è più caldo, più esposto. È per quello che andiamo spesso a toccare la drammaturgia classica, Shakespeare, Camus, Molière, e rivisitiamo anche in maniera pesante, con grosse rielaborazioni classici, proprio perché è una materia rovente, una materia incandescente dove ai suoi bordi tutti gli esseri umani possono riconoscersi.
E questa dimensione umana è ovviamente la parte più importante, come succede quando tu raccontavi questa esperienza, quando si sale sul palco e si incontrano le persone attraverso uno spettacolo. Ovviamente i classici sono questi, perché si chiamano classici, perché nonostante la reinterpretazione, il riarrangiamento si direbbe in termini musicali, la sostanza però è molto forte, il messaggio resta comunque molto molto forte.
Sì, Giorgia. E poi sai, non, io credo che tutti vorrebbero prendere sotto braccio un giorno con Shakespeare, se ci riuscissero.
È vero, è vero.
Quanto vorremmo, io darei una gamba per prendere sotto braccio Shakespeare e farci una chiacchierata. E so che mi rivelerebbe, come dire, prospettive del mondo a me sconosciute, ma non potendo... Cerchiamo di intercettare dell'aria che si respira attorno alle sue opere e provare a vedere a noi oggi cosa dice.
Ecco, Giorgia, per concludere questa nostra chiacchierata, diamo anche dei punti di contatto per coloro che volessero avere ancora più informazioni e seguirvi nei prossimi spettacoli, e poi sì, arriviamo alla canzone, anzi al brano che hai scelto, sì, davvero suggestivo.
Sì, allora... innanzitutto le nostre le informazioni sulla compagnia le trovate sul sito www.piccolamagnolia.it. La compagnia attualmente è in distribuzione in Italia e in Europa con 1983 Butterfly, che è un lavoro prodotto dal Festival delle Colline Torinesi, che inizierà a breve una circuitazione anche europea che ci rende molto felici. Saremo anche a Teheran in gennaio in un festival internazionale, quindi in grande felicità. Poi il prossimo lavoro, Adagio Nureyev, attraverserà questa biografia meravigliosa di questo dio del Novecento e debutterà con un primo studio a Sala Ikos a Napoli a febbraio, siete tutti invitati, e poi speriamo che abbia lunga vita anch'esso. E ci tengo poi a dare il lancio della nuova produzione 2018, che però inizierà già le sue prove a fine 2017, perché ci mettiamo un annetto a preparare un lavoro, sarà il Macbeth di Shakespeare. E Kachurian, Maschera Suite, che ho scelto, è proprio una delle musiche che attraverserà lo spettacolo.
Grazie mille quindi a Giorgia e a tutta la piccola compagnia della Magnolia di Torino. Grazie mille.
Grazie a voi.
Masquerade Sweet Waltz, il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Grazie quindi ancora a Giorgia della piccola compagnia della Magnolia. Intanto voglio ricordarvi il prossimo appuntamento di questa compagnia teatrale presso la ristorazione sociale di Alessandria. Il prossimo spettacolo in scena si chiama Zelda, vita e morte di Zelda Fitzgerald, di e con Giorgia Cerruti, regia di Davide Giglio e Giorgia Cerruti della compagnia della Magnolia. L'appuntamento è fissato per il 1° dicembre alle 21:30 ad Alessandria. Ma guarda chi arriva in questa seconda parte di Team Magazine, una presenza a tutti noi conosciuta e nota, Murakami, buongiorno.
Sono qui.
Ecco, come sta, signor Murakami, tutto bene?
Potrebbe andare meglio.
Cos'è successo? Ci racconti.
Non ha visto? La nuova trasmissione della RSI ha chiamato il gatto Arturo e me mi ha lasciato a casa.
No, questo non doveva farlo. Ma come, un gatto famoso come lei, è così preciso, puntuale, bravo sulla scena, ma perché secondo lei non l'hanno contattata?
Semplice, la mia beltà avrebbe fatto sfigurare tutti i conduttori.
Secondo ospite di oggi è Filippo Contarini, uno storico, uno studioso ticinese. Benvenuto tra noi, Filippo.
Buongiorno a tutti, grazie mille per questo invito.
Allora Filippo, oggi parliamo di identità e soprattutto di identità a confronto. Il tema della migrazione ci pone di fronte a tantissimi interrogativi che sono appunto quotidianità, il concetto di frontiera, di popolo, ma anche appunto il concetto di guerra. Tu che sei storico, cosa ci ha insegnato, cosa meglio ci avrebbe dovuto insegnare la storia rispetto a questi temi?
Beh, allora evidentemente il tema in cui vogliamo entrare è complesso, dico una banalità, però noi siamo in un cantone di frontiera qua in Ticino, nel senso che ci sono pochi luoghi in questo cantone che sono più distanti di 20 km dalla frontiera italiana. E la nostra storia svizzera su questa frontiera ha sempre giocato, nel senso che la Svizzera è sempre stato un punto di approdo per chi era perseguitato. Sono stati i mazziniani a metà dell'Ottocento a entrare in Svizzera e trovare accoglienza, sono stati sicuramente anche gli antifascisti a trovare accoglienza. Quindi la frontiera da un lato è un limite, da un lato invece è anche una protezione. Quindi la cosa più importante secondo me da dire sulla frontiera è che ci sono vari modi di interpretare la frontiera. Frontiera come chiusura, ma frontiera anche come protezione. Detto questo, io sono convinto che la frontiera è prima di tutto simbolo, no? Cioè, a parte i fiumi, vabbè, che segnano le frontiere, come si può vedere l'Evros, per esempio, fra Grecia e Turchia, che è una frontiera fisica, però altamente militarizzata. La frontiera, quella che viviamo noi, per esempio, fra Svizzera e Italia, spesso è semplicemente una linea su una cartina. E nel momento in cui è simbolo, allora significa che ha anche forza, potere, e quindi che è politica. E quindi per me l'insegnamento storico della frontiera è che prima di tutto è una questione che sta nelle nostre teste, e quindi è una questione che può essere dibattuta, e solo dopo è uno stato di fatto, ecco.
Questo è un punto di vista molto interessante, il fatto del simbolo, il fatto che si possa dibattere sul concetto, no? Secondo te oggi le persone sono pronte a dibattere, sono pronte a interrogarsi effettivamente su quelli che sono i concetti, gli ideali di frontiera, ma anche e soprattutto di identità, su chi siamo e chi sono gli altri e come ci si può relazionare?
Allora, ci sono vari modi di parlare di oggi, perché spesso si parla di oggi come se fosse ieri. Questa è una cosa un po' strana che mi capita di osservare. Noi oggi oggettivamente abbiamo tutti quanti in mano uno smartphone che ha annullato il concetto di distanza e di tempo. Io posso trovare qualsiasi documento del passato e decontestualizzarlo e farlo diventare un documento di adesso. Copiarlo, inserirlo nel mio sito internet e quel documento improvvisamente è oggi, no? E la cosa interessante è che può succedere anche se uno lo fa a San Francisco e io semplicemente vado sul suo sito che è a San Francisco, ma in realtà è sul mio cellulare a casa. Quindi il concetto di identità deve oggi passa necessariamente attraverso una scoperta della distanza come un non problema, no? E questo provoca che ci dà disorientamento, ci dà evidentemente anche, per esempio, una comunità mondiale di usi e costumi, per esempio il migrante che ha l'iPhone e che parte, che ne so, dall'Iran, arriva a Stoccolma e manda un messaggino su WhatsApp a un mio amico che sta a Lugano. È successo, un mio amico che l'aveva conosciuto in Iran. Non sai se effettivamente dove stanno gli altri, sai però che si muovono e sono stesse persone che oltretutto guardano gli stessi siti internet, quindi diciamo che si sta piano piano creando una comunità culturale globale. E questo è terrorizzante, no? È veramente particolare il fatto che noi oggi siamo tutti nello stesso posto e contemporaneamente però ci rendiamo conto che fisicamente non lo siamo, e questo destabilizza, no? Destabilizza tantissimo. E di fronte a questa destabilizzazione, chiaramente la paura, la ricerca di conservatorismo è la risposta più immediata, più semplice, e ogni tanto anche corretta, no, ma comprensibile.
Ecco Filippo, la parte storica è sempre molto importante, perché ogni volta che esaminiamo questa materia ci rendiamo conto del valore e anche, se vogliamo, di quello che porta con sé, ovvero il patrimonio. Siamo qui oggi grazie ad un percorso storico. Tu parlavi di questi mezzi di comunicazione molto evoluti, molto importanti, oggi quasi essenziali, quasi indispensabili. Ecco, però ogni sviluppo, ogni momento in cui si cresce, sia a livello sociologico che tecnologico, eccetera, eccetera, andrebbe affiancato anche dallo spiegone relativo, no? Mettendo fra virgolette la parola spiegone, perché spesso abbiamo a disposizione delle possibilità, delle risorse, degli strumenti, ma non c'è modo di utilizzarli correttamente, di sfruttarli davvero per le loro potenzialità. Spesso troviamo un sacco di materiale inutile che non fa altro che appesantire e comunque distogliere l'attenzione da quello che poi in realtà si vuole comunicare, no? Questo, secondo me, mio modestissimo parere, è un atteggiamento un po' pericoloso, perché anziché aiutarci e a darci, come tu dicevi, no, questa comunicazione immediata, ci allontana un po' dal contesto reale. Quindi chissà, forse anche questo potrebbe essere il compito del futuro, cioè quello di rendere questi strumenti non soltanto fruibili a tutti, ma già lo sono, ma più utili, cioè insegnare agli altri come si utilizzano.
Sicuramente sì, anche perché vorrei premettere quello che dico con un approccio storico, storiografico. Io sono uno storico del diritto. Ecco, nella storia del diritto si tende ad affermare che in fondo la legge c'è sempre stata e continua ad essere così fino ad oggi. Quindi la proprietà è sempre c'era 100 anni fa, c'era 200 anni fa, c'è oggi. E invece la cosa interessante è che poi quando uno approccia la storia del diritto, quindi va a vedere poi concretamente, nel concreto del contesto in cui si cala, che può essere il 1830, può essere il 1910, poi scopre che è sempre un po' diverso. Quindi la storia ha, secondo me, una funzione più che di garanzia di ritrovarsi, no? Quindi di legittimare la nostra cultura, ha una garanzia che può mettere in discussione la nostra cultura. La storia serve, secondo me, prima di tutto a riconoscere che siamo stati anche altro, no? Piuttosto che dire, visto che ieri era così, oggi deve continuare a essere così. Quindi lo strumento oggi tecnologico, che ci diciamo è uno strumento che ci dà tutte le informazioni immediatamente, può essere utile, può diventare utile se c'è un approccio non mitizzante della storia. Allora diventa assolutamente centrale, no? Perché aiuta a creare quel dibattito fra posizioni e opinioni che rende la nostra società democratica e evolutiva. Noi usiamo Wikipedia, per esempio, come se fosse uno strumento storico, no? E ci chiediamo com'era. No, andiamo a cercare le date, andiamo a cercare quali sono le origini, eccetera, ma decontestualizziamo tutto. E invece lo strumento Wikipedia ha questa utilità perché se noi riuscissimo a usarla in modo critico, potrebbe aiutarci a capire che la manipolazione della storia è una cosa negativa. Potremmo leggere, no? Questo mondo virtuale che ci viene proposto, potremmo leggerlo invece che come risolutivo, come dubitativo. Ecco, per me il dubbio è centrale, soprattutto nella questione dell'identità, perché la società è sfaccettata, è ricca. Ci sono addirittura varie storie per le varie differenziazioni sociali. E quindi garantire il dubbio significa anche garantire la possibilità a tutti di avere una parte nella storia, no?
Avere una parte tutti, e come dicevi tu prima, importante il diritto, no, che ci segna e ci fa vedere come comunque ci sia stata un'evoluzione in qualche modo. La legge c'è sempre stata, ma ci sono delle piccole differenziazioni nel tempo. Uno spazio virtuale, abbiamo detto, quello appunto su internet, ma poi c'è anche uno spazio reale, in quello in cui si muovono le persone, in cui le persone effettivamente si incontrano vis-à-vis. Ecco, oggi si sente tantissimo parlare di appartenenza ad una terra e dell'avere radici. Cosa significa per te appartenere e avere radici? O meglio, cosa dovrebbe significare?
Ma io sono un attimo, mi dispiace dirlo, però io sono sempre più scettico sul concetto delle radici. E lo dico soprattutto perché... Per esempio, in Svizzera è molto complicato trovare qualcuno che abbia 4 nonni svizzeri, no? E normalmente in un tavolo di 6 persone, una persona che abbia 4 nonni svizzeri è una su 6, no? Allora, e questo provoca la messa in discussione dell'idea di una cultura che è ferma come un albero e che quindi ha le radici. La cultura non è ferma, la cultura si muove e quindi la cultura cambia piano piano, cambia lentamente. Quindi c'è una canzone molto interessante, molto bella, di Suzza Un System, no? che parla delle radici catieni, e questo lo elogia. Io direi un'altra cosa, direi che misconoscere la cultura dei propri luoghi è un atto ingeneroso nei confronti di chi si è, nel senso che si cresce in un ambiente sociale e linguistico che necessariamente forgia, ma pensare che questa cosa sia rigidamente ancorata al terreno non rende giustizia invece al fatto che la bellezza della convivenza è proprio che attraverso il cambiamento, no? E quindi la mobilità della cultura attraverso il cambiamento si reagisce alle nuove necessità. E io vedo questa cosa in senso evolutivo, nel senso che la rigidità poi mantiene le situazioni di potere come sono sempre state, mentre la mobilità permette anche di cominciare a dire adesso basta, no? E quindi una cultura anche popolare che effettivamente a un certo punto riesce a cambiare le cose. E quindi è per questo che io dico la radice, no? La radice culturale come metafora la trovo un po' troppo statica, ecco.
Ecco, quindi bisogna avere il dubbio, questo poi è il messaggio importante che ci dà Filippo, e poi qui l'argomento naturalmente prevede una discussione molto lunga. D'altra parte è una cosa interessante questa, di cui ahimè si parla un po' troppo poco, ma avremo modo di tornarci su questo argomento e sulle sue sfumature anche nei prossimi appuntamenti di Team Magazine. Per concludere questa chiacchierata appunto con Filippo Contarini, ecco il pezzo che hai scelto, adesso andiamo con un brano che arriva dal passato e che lo riascoltiamo davvero molto volentieri, si chiama Da fratello a fratello. Perché hai scelto questo pezzo?
Allora, ho scelto questo pezzo perché la frase più che colpisce, che è quella con cui inizia, dice: l'Africa non è lontana. Oggi sempre meno l'Africa è lontana, e l'Africa è il luogo dove in questo momento le cose stanno accadendo, nel senso che l'Africa sta arrivando dentro di noi, nelle nostre terre. Poi noi possiamo opporci, no? possiamo porci però vedendo anche delle catastrofi umanitarie, come per esempio vedere i migranti che tornano nel deserto libico. C'era un'inchiesta dell'Espresso molto impressionante di come venivano respinti in Libia queste persone, questi esseri umani. L'Africa non è lontana né perché arriva da noi, né perché noi possiamo vederla veramente da vicino attraverso queste nuove tecnologie. Dicevo prima che lo spazio ormai praticamente non c'è più, o meno una parte di quello spazio non c'è più, e questa idea che il mondo è meno distante secondo me è molto importante per questa Europa che si sta rinchiudendo dentro se stessa e che non vede che invece è proprio l'apertura al mondo, no? Che garantisce a noi di non essere una cultura decadente. E invece io vedo questa cultura decadente europea, mi fa male, mi fa veramente male, mi sembra che rifiuta soprattutto se stessa e il proprio passato, che è migratorio e di disperazione, e il proprio futuro, che invece rimane un futuro globale e internazionale.
Bene, quindi grazie mille a Filippo Contarini per essere stato con noi qui a Team Magazine.
Grazie a voi.
Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E quel tetto sulla testa non è il cielo che hai sognato. Dove comprare? E tenti l'italiano che tu sai. Sei fermo lì. Due stelle bianche come il latte, gli occhi tuoi. Che cosa c'è nel fondo degli sguardi che tu fai?
Fratello.
E gli argomenti trattati qui a Team Magazine sono sempre stimolanti, mi auguro anche per gli ascoltatori, è vero Roberta, questo era un altro punto molto molto stimolante dove poter dibattere chissà per quante ore, ma avremo modo, come dicevamo prima, di ritornarci su questi argomenti. Intanto siamo giunti ai titoli di coda di questa puntata numero 8, Roberta, vediamo cosa succede la prossima settimana.
La prossima settimana avremo ospite Nicola Mazzi che ci parlerà di una nuovissima rivista di cinema che è nata qui in Ticino e poi saranno con noi i danzatori di Ticino Danza.
Ok, quindi memorizzate l'appuntamento di ogni martedì alle 11 e di ogni giovedì in replica alle 17 qui su Radio 3 Network e Team Magazine. Team Magazine, che lo ricordiamo, è anche un sito internet sempre aggiornato e ricco di informazioni. Vi diamo sempre le anticipazioni attraverso il sommario teammagazine.ch. Noi ci ritroviamo quindi fra 7 giorni. Nel frattempo vi invito a visitare la pagina dei podcast www.radio3.net/teammagazine. Ci salutiamo, un saluto da Poggi Monzi
e da Lugano.